Bene, è una situazione, come tutti dicono, catastrofica. Ho sentito amici proprio stamattina dal Libano e quello che ho sentito mi ha stretto il cuore perché è veramente terribile. È stato nominato nuovo primo ministro con la speranza di formare un governo. La promessa è, come hanno fatto anche i suoi predecessori, che nei giorni che verranno si trova una soluzione e così potranno arrivare gli aiuti dei paesi, i grandi paesi che hanno promesso aiuto a condizione che ci sia un governo di tecnocrati e non di politici di carriera. Devo
Lei è ottimista su questo?
ammettere che no, ma speriamo i miracoli succedano ancora, speriamo in un miracolo e speriamo che veramente questa volta tutti si rendono conto che non si può andare avanti così. Dicevo che la situazione è terribile. Si passa ore in coda per riempire il serbatoio di benzina e non c'è. E non sempre si può riempire il serbatoio e sono ore e ore di fila. Purtroppo anche quando la benzina c'è, poi invece di essere usata in Libano, è venduta col mercato nero alla Siria, che poi la rivende al Libano a un prezzo più caro. Questo purtroppo succede. Non c'è gasolio e il gasolio serve in Libano perché l'elettricità di Stato funziona qualche ora al giorno, soltanto questo dai tempi della guerra civile, e perciò la gente ha luce elettrica solo grazie generatori che hanno bisogno di gasolio.
Quindi qual è la disponibilità di elettricità quotidiana in media per una famiglia?
Beh, secondo un amico stamattina, si può arrivare nel centro della città, dove la gente è un po' più agiata, a 5 ore di elettricità al giorno. Nei quartieri più poveri, 5 minuti di elettricità al giorno. E ti puoi immaginare col caldo che c'è, con l'umidità che c'è, questo è tremendo. Perciò è veramente grave. Il problema è che i salari sono rimasti gli stessi, ma la valuta che prima era, il dollaro valeva 1.500 lire libanesi, adesso il dollaro è a 20.000 lire libanesi. E ormai si calcola che il salario di un militare, di un impiegato semplice, vale 5 dollari al mese. E cosa si fa con 50 dollari al mese? Che si fa niente. Mi diceva un'amica che 100.000 lire attualmente libanesi non sono sufficienti per una giornata.
E come si fa allora per sopravvivere?
Sono i parenti, quelli che riescono a sopravvivere sono quelli che hanno parenti all'estero, e molti libanesi hanno parenti all'estero, che mandano loro dei soldi per poter sopravvivere per un mese. Ma quanto tempo durerà questo? Non si sa. Mi diceva questa amica che la gente non riesce più a comprare né carne, né pesce, né latte, né anche i poveri che vivevano di fagioli, almeno anche lì ci sono delle proteine. Non riescono più a comprarli perché sono a 20.000 lire al chilo ormai. Perciò la gente è veramente disperata. Un amico mi diceva va a comprare il latte per i due bambini piccoli che ha e non gli danno più di un cartone di latte al giorno.
Cioè è tutto razionato.
Tutto razionato quando si trova. Gli ospedali, per esempio, non accettano più che le urgenze. Le emergenze, no? Perché non hanno medicinali, non hanno luce elettrica, non hanno. Perciò è una situazione veramente grave.
Ci sono anche atti di disperazione, che possono addirittura portare al suicidio e che stanno aumentando.
Sì, a sentire questi due amici sono quotidiani i casi di suicidio. Proprio ieri mi diceva questo amico. Un padre di famiglia disperato è andato in ospedale e davanti ai medici e a tutti quelli che erano presenti si è tirato un colpo di pistola nel petto perché non sanno cosa fare per nutrire i figli. Non hanno soldi, non hanno cibo, non si trova cibo. Non hanno medicine per curare gli ammalati. E attualmente pare che il Covid sia proprio... gli ospedali sono completamente sopraffatti. E per le scuole anche lì non si sa cosa fare. Infatti le scuole, soprattutto le scuole, diciamo, cattoliche, ma non solo, anche protestanti, eccetera, erano il fiore all'occhiello del Libano, l'educazione era veramente a un livello molto buono. Ormai si chiedono come fare per andare avanti, perché soldi non ce ne sono, bisogna pure mantenere le scuole, bisogna aumentare le rate, è impossibile perché allora i genitori saranno ancora più alle strette. Allo stesso tempo stanno pensando, proprio per non chiudere, di continuare le lezioni online per almeno economizzare l'elettricità, le manutenzioni, le altre spese, i trasporti, eccetera, e almeno continuare le lezioni. Ma per quanto tempo si potrà continuare? Parlavo con un superiore religioso l'altro giorno che mi diceva: non so fino a quando potremo mantenere le nostre università, i nostri ospedali, le nostre scuole, perché rischiamo di dover chiudere molto tra poco.
E sarebbe davvero un danno incredibile, visto il ruolo cruciale e importantissimo che strutture come le vostre da anni, da decenni hanno per il paese.
Beh, praticamente sì, ci sono le scuole di Stato, c'è un'università di Stato, però la maggior parte, le migliori università, scuole, eccetera, sono private. E perciò se quelle chiudono, il paese è proprio in crisi. Basta dire che ci sono almeno 9 università che appartengono a congregazioni o ordini religiosi.
E parliamo solo di Beirut?
Sì, Beirut, non solo Beirut, anche perché sono le stesse università che sono a Beirut che poi hanno rami, sedi altrove. Però certamente è grave, cioè la situazione è molto 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 seria e sarebbe tempo che la gente responsabile ne prenda le responsabilità e accetti che non si può andare avanti così.
È incredibile come il paese dei cedri, rinomato tra l'altro per la laboriosità della popolazione, per lo spirito di iniziativa, per la straordinaria capacità di accoglienza dei più fragili, dei più vulnerabili, pensiamo ai rifugiati siriani iracheni, si trovi adesso in uno stato di così grande indigenza.
Sì, il Libano, che era detto la Svizzera del Medio Oriente, no? E adesso si trova proprio sull'astrico, cioè bancarotta, e questo per capricci proprio di una classe che purtroppo ha distrutto il paese e continua a farlo. Ma la gente vera vuole, è sempre laboriosa, vuol fare per il paese, vuole. Però se non ha i mezzi, come fa? Quelli che hanno il potere in mano non permettono loro e non danno loro la possibilità di fare. Perché se i migliori medici stanno scappando, i migliori chirurgi stanno scappando via perché non possono fare il loro lavoro, non è perché non amano il paese. Al contrario, i miei amici a volte piangono al telefono perché non vogliono partire. Proprio l'altro giorno ho sentito un'amica che tra l'altro ha perso il marito col Covid a 50 anni, ha 2 figli che sono dell'età dell'università. Dice: padre, non riesco più. In più, per avere la pensione del marito, ha dovuto smettere di lavorare lei, perché se lei ha un lavoro, un salario, allora non ha diritto di... Il marito ha lavorato per almeno 30 anni, ok? E non gli danno... Dice: come faccio a far vivere i miei figli? E allora i figli pensano di partire all'estero. E questa è la situazione non di una sola famiglia, di molte famiglie così. Perciò i libanesi vogliono e vogliono salvare il loro paese e renderlo di nuovo come era prima. Però e purtroppo sempre poi c'è da chiedere chi c'è dietro tutto questo. Perché sono altri poteri che lavorano e che manipolano.
Per esempio?
L'Iran è dietro Hezbollah, l'Arabia Saudita dietro gli altri, l'America dietro... Tutti hanno una mano lì dentro, tutti.
Come del resto anche in altre aree del Medio Oriente.
Sì, sì, sì. E perciò questo è triste perché appunto ed è lì che se la classe politica non si fa un buon esame di coscienza e una vera conversione, perché ci vuole una conversione radicale, c'è poca speranza per il paese.
Quali sono i segni pur fragili di speranza? Dove poterli intravedere?
Ecco, quello che dicevo è che allo stesso tempo, mentre la gente sta soffrendo la fame, è veramente la fame, 10% della popolazione continua a riempire i ristoranti 5-6 stelle, a riempire i pub e i night club e le spiagge, i beach club, dove si paga un minimo di $1,000 per essere membri al mese. E questo, chiaro, fa ancora più male al cuore per gli altri, e c'è una rabbia ormai tra la popolazione che è tremenda, e hanno ragione.
Che fine ha fatto la classe media?
Non esiste più. Mi diceva questa amica che lei è un avvocato proprio di calibro e viene da una famiglia molto... Dice, ormai siamo tutti poveri, eccetto quel 10% della popolazione. Ma non c'è più classe media. E anche l'altro amico col quale ho parlato stamattina, anche lui avvocato, dice... Non riusciamo ad andare più avanti perché non siamo più pagati praticamente, e anche quando siamo pagati non arriviamo alla fine del mese.
La Chiesa riesce ad essere ancora un motore, diciamo, di solidarietà?
Certamente cerca. E poi, come sempre, la Chiesa è fatta di varie persone, c'è chi più, chi meno, però certamente fa uno sforzo. Io so che almeno con i nostri padri, già al momento dell'esplosione, si è vista una solidarietà, e non solo i cristiani, perché per esempio anche le nostre università sono cristiani e musulmani insieme, ma tutti si sono messi attorno alla nostra chiesa, che anche lei è stata praticamente distrutta, l'hanno appena riaperta adesso dopo la ricostruzione, il restauro, hanno fatto un centro sociale per proprio solidarietà, tra l'altro dove preparavano tanti pasti da distribuire soprattutto ai vecchi, ai poveri che sono nella zona, e continuano a farlo oggi. Perciò sì, segni di solidarietà ce ne sono, e quelli, i libanesi, sono sempre stati molto forti in quello. Io mi ricordo ancora nella guerra del 2006, dove la gente del sud era proprio bombardata e tutte le scuole cattoliche e altri hanno aperto le scuole per accogliere i rifugiati che arrivavano dal sud. E questo continua ancora oggi, questo spirito di solidarietà con gente che praticamente non ho niente, ma quel niente che ha vuol fare qualcosa per aiutare anche chi è nel più grande bisogno.
Il Libano è nel cuore del Papa, che ha manifestato il desiderio di visitarlo. Che effetto le fa questo pensiero costante? Anche la mobilitazione nel mondo di gruppi di amici del Libano che pregano per la resurrezione del paese.
Vuol dire tanto per la popolazione, perché almeno sanno che non sono soli, che c'è gente che veramente prega per loro, che manda aiuti. Il fatto che il Papa ha più volte espresso il desiderio di andare dà molta speranza alla gente, e la gente lo aspetta con ansia, direi, e con gioia, perché sa che almeno, ecco, il pastore non li abbandona, non abbandona il gregge, ed è un vero pastore che sa parlare ai cuori.
Un'ultima battuta, ecco, siamo a quasi un anno dalle esplosioni al porto di Beirut, la ricostruzione non è praticamente decollata, che effetto le fa ripensare a quelle scene che lei non ha personalmente vissuto sul campo, ma che hanno vissuto tanti suoi amici?
Sì, beh, i miei amici, soprattutto i nostri scolastici e anche il nostro padre provinciale, sono stati salvati per miracolo, perché tutte le loro finestre, sotto le quali ci sono i loro scrittoi per studiare, sono esplose, e perciò se fossero nelle loro stanze in quel momento a studiare sarebbero tutti morti. Meno male, in quel momento avevano una conferenza da un'altra parte e perciò sono stati salvati. Ma guarda, purtroppo c'era un giudice che ha cercato di fare un'inchiesta seria, che ha cercato anche di interrogare ministri e responsabili di alto rango. È stato tolto il giudice, tutto rimane fermo, purtroppo, perché ci sono poteri che non vogliono che venga fuori la verità. Come al solito, quello che in inglese si dice accountability non esiste, cioè che uno deve rendere conto di quello che ha fatto con le responsabilità che ha, non esiste in quel paese. I uomini al potere sono sopra ogni legge, sopra ogni...
L'immunità.
Sì, è l'immunità proprio.